si può fare di Laura Bettini.
Buona giornata, buon sabato, buon fine settimana a tutti voi che siete all'ascolto di questa puntata di Si può fare. Si può fare che oggi è, porta come titolo Facciamo squadra, poi ho scritto virgola donne, perché facciamo squadra tutti e poi in particolare le donne, visto che siamo a ridosso della, insomma, il giorno dopo la festa internazionale della donna. Abbiamo letto un po' dappertutto questa mattina nella rassegna stampa il Presidente della Repubblica, tanti che hanno parlato dei femminicidi, delle violenze, delle disuguaglianze che ancora sicuramente ci sono, per esempio sul luogo di lavoro. Però noi oggi vorremmo parlare, poiché siamo Si può fare, dell'aspetto positivo, no? Vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, vedere le donne che fanno squadra, che si uniscono, che, non solo per fare delle lotte ma anche per divertirsi, per fare della strada insieme. E quindi simbolicamente iniziamo questa puntata proprio dal fare strada insieme. Ne parliamo con l'animatrice, la fondatrice di un gruppo che si chiama per l'appunto Donne in Cammino. Nicoletta Canepa è con noi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
E buongiorno a lei e al suo gruppo di donne che appunto già da qualche anno, se non sbaglio 5, 6, quanti anni ormai
sì,
sono?
Sì, noi siamo le Donne in Cammino Trekking Novi Ligure, Ligure in provincia di Alessandria. Ed è dal 2018 che abbiamo fatto questo gruppo WhatsApp assolutamente gratuito, non si paga nessuna iscrizione, di amiche. Andiamo a camminare, andiamo a fare delle attività, non so, al cinema, teatro, passeggiate, tutto per diciamo stare insieme e per
e con una
poterci
regola,
confrontare.
Che gli uomini non sono ammessi a meno che non siano al massimo i compagni, forse.
Sì, al limite i mariti,
al limite,
al limite, ecco, no, perché abbiamo voluto fare una cosa proprio per le donne, perché gruppi, diciamo, misti ce ne sono tanti di cammino, di trekking, e invece per noi donne, diciamo, pochissimi. Ecco.
Sì. E quindi lei ha pensato, lei è una maestra, vero,
sì,
in pensione?
Io ho fatto 42 anni di insegnamento alla scuola dell'infanzia.
E quindi una volta raggiunto l'età della pensione ha detto adesso mi dedico a qualcos'altro, prima di tutto alle camminate evidentemente, perché le piace andare per boschi, andare
mi piace, ho iniziato da bambina con mia mamma e ho sempre continuato poi nei vari gruppi, CAI eccetera eccetera.
E poi appunto ha voluto aggiungere il gruppo con le amiche, via via le amiche delle amiche, perché si sarà allargato, immagino,
certo.
Insomma, Novi Ligure è grande ma non grandissima, voi avete un bel numero invece di persone che partecipano, magari non con continuità.
Diciamo
però
che poi noi abbiamo fatto il gruppo su Facebook e allora ci hanno conosciuto tante persone della provincia di Alessandria, tante donne ci hanno contattate e qualcuna poi è venuta con noi, anche perché noi non facciamo solo passeggiate su Novi, anche sui dintorni, perché ci sono persone di Serravalle, di Arquata, della Val Borbera, non so se voi la conoscete
di nome,
e quindi ci spostiamo.
Purtroppo non l'abbiamo mai visitata, però
ecco.
Sì, però è molto bello perché appunto vi ha dato l'opportunità di stare insieme, l'opportunità di conoscere anche dei luoghi nuovi, come ci diceva, no, spaziando qua e là. Ma come mai appunto l'insistenza sul fatto del gruppo delle donne, le è venuto fin dall'inizio, ci diceva, in parte perché per i gruppi misti ce ne sono tanti, ma che differenza fa avere un gruppo di donne invece che un gruppo misto che va in giro?
Ma diciamo che tra noi c'è più solidarietà e vedo che queste amiche che vengono con noi hanno proprio piacere di stare tra donne, ecco, principalmente per quello, perché forse ci capiamo di più, abbiamo più affinità, il nostro modo di vedere magari può essere, anche se differente tra l'una e l'altra, però differente dall'uomo. E quindi hanno, anche quando facciamo delle attività tipo le cene, andare, non so, a teatro, a cinema, vedo che hanno piacere a farle tra di noi. Poi molte sono separate, divorziate, single, però non hanno questa esigenza di avere diciamo, la presenza maschile, poi la presenza maschile ce l'hanno altrove, ecco.
Magari si ritagliano un loro
con
spazio. Poi forse c'è anche una visione diversa del cammino, cioè la dimensione dello stare insieme più che la dimensione dell'arrivare, se la vedo un po' così da donna io.
Sì. Certo, noi non facciamo cose molto impegnative, cerchiamo di fare cose che vadano bene per tutti, camminate, passeggiate, trekking, tutte, consideri che noi abbiamo tra i 50, dai 50 in su, ecco, arriviamo fino a 75 anni, quindi quell'arco di tempo. Però ci sono persone, diciamo, molto volenterose che sono abituate a camminare e quindi lo fanno volentieri. Poi abbiamo anche delle appassionate di fotografia che fanno delle bellissime foto. Insomma, siamo un po' miste, ecco, con interessi vari, ma con quello che ci accomuna è stare insieme, camminare e fare, diciamo, degli eventi per noi che ci possono interessare, che possono ampliare le nostre vedute.
Senta, le porta via tanto tempo l'organizzazione di queste gite oppure ormai siete rodate?
No, anche perché poi il nostro gruppo è molto libero, ognuno può proporre, non è che propongo solo io. Chiunque è iscritto al nostro WhatsApp può proporre la gita, la passeggiata, l'evento. È un gruppo dove tutti possiamo proporre qualcosa.
Mi sembra una bellissima iniziativa e contesto fermamente un ascoltatore che dice: se fosse un gruppo di uomini ne parlereste male. No, ci sono, non ne stiamo parlando male, ne parliamo bene di questo gruppo come tanti altri, ma in particolare delle donne in cammino, perché ci piace l'iniziativa dello stare insieme e dell'organizzazione di qualche cosa tra persone che all'inizio vivevano nello stesso paese e adesso vivono in paesi vicini e si ritrovano. La ringraziamo tantissimo, Nicoletta Canepa, per essere stata con noi. Ci saluti le donne in cammino.
Grazie,
grazie
e buona
molte.
Giornata.
Buona giornata a lei e a tutte le donne. Diceva appunto all'ascoltatore: se voi esercitate il tema del patriarcato in un gruppo di donne al cammino o di uomini in cammino, avete un problemino di andrebbe sciacquato un po' il cervello, insomma, dalla propaganda che c'è in giro. Abbiamo già in collegamento la nostra prossima ospite. Qui si cambia decisamente tema, le donne sono in cammino, però si parla di impresa, si parla di un'iniziativa legata non a un piccolo comune, bensì a un molto grande comune, perché con noi c'è Monica Lucarelli, che è l'assessore alle politiche della sicurezza, attività produttive, pari opportunità di Roma Capitale. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Andiamo dal piccolo al grande, però ci piace proprio questo, perché comunque le attività, le possibilità, gli obiettivi che possiamo condividere sono tanto nelle piccole cose quanto nelle grandi. L'amministrazione comunale di Roma Capitale in questa settimana ha presentato un'iniziativa che si chiama Impresa Comune. Di che cosa si tratta, le chiedo?
Sì, buongiorno. Dunque, Impresa Non Comune nasce dall'idea e in qualche maniera anche dalla necessità, parlando sempre di sostenibilità, che rischia di essere una parola un po' vuota se uno poi non si dà degli obiettivi concreti, di aiutare le imprese che ne manifestino l'intenzione a trasformarsi in società benefit. Non tutti sanno, anzi direi che purtroppo pochi sanno, che dal 2016 la nostra legislazione permette alle imprese che sono, diciamo, imprese normali e di tutti i tipi, possono essere di trasformarsi in società benefit, ossia di inserire all'interno del proprio statuto e di darsi degli obiettivi in termini di sostenibilità. Perché l'abbiamo presentato questa settimana? Perché con l'occasione dell'8 marzo, dato che uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il quinto obiettivo è appunto la parità di genere, ci sembrava interessante unire le due cose e quindi lanciare questa iniziativa. Abbiamo lanciato una call, selezioneremo le prime 100 aziende con un partner privato che è stata la prima B Corporation in Italia, che è nativa, e con loro appunto accompagneremo queste prime 100 imprese. Il nostro obiettivo è cercare, insomma, per quanto possibile di coinvolgere poi in seguito il maggior numero di imprese, perché non c'è una necessità né in termini di numeri, visto che si parlava prima dal piccolo al grande, ecco, anche in questo caso può essere la piccolissima impresa come
la piccola più bisogno da questo punto di vista, perché la grande si sente motivata a volte addirittura per questioni di, non lo so, di borsa, no? di capitali.
Sicuramente.
Il piccolo magari un po' vorrebbe e un po' dice: ma mi metto in un, no? in una situazione difficile, come faccio? E così. E quindi un accompagnamento.
Direi che però lei ha centrato. Lei ha centrato il tema, perché parlando dell'accesso al credito, che sappiamo soprattutto per le piccole e medie imprese essere un tema centrale e difficoltoso, soprattutto in questi anni di crisi, oramai c'è sempre di più un'attenzione importante alle aziende, in realtà tutte le organizzazioni, ma in caso particolare parliamo di aziende, alle aziende che sono aziende sostenibili. Quindi dato questo tema, e siccome proprio le piccole hanno alle volte più necessità di avere un accesso al credito anche facilitato, essere società benefit da questo punto di vista può avvicinare o attrarre tutti quei fondi di investimento piuttosto che banche che hanno proprio delle linee dedicate al tema della sostenibilità. E poi comunque si attua un rapporto con il territorio che è diverso sotto vari punti di vista, perché poi ogni impresa, a seconda di quella che è ovviamente il proprio focus di business, può decidere quali tipi di obiettivi darsi. Insomma, ci sembra un modo molto concreto, anche misurabile, insomma, di aiutare il territorio a crescere e svilupparsi.
Una decisione molto importante, venendo da una amministrazione come quella di Roma Capitale, che di solito, parlo insomma dei comuni italiani, non entra in questo merito. Voi come siete arrivati a fare questa scelta e quindi investire tempo, denaro, competenze in questo progetto?
Ma sicuramente, allora, io personalmente sono facilitata, oggi faccio l'assessore, ma vengo da un percorso che è manageriale imprenditoriale, quindi porto dentro, cerco di portare dentro all'amministrazione sicuramente delle competenze maturate altrove. Avevo conosciuto questo mondo quando mi occupavo di sostenibilità appunto nel mondo privato, e quindi in qualche maniera, visto che si parla tanto di sostenibilità, e noi come Roma Capitale, anche con tutti i progetti di rigenerazione urbana che stiamo facendo e alcuni avviando, alcuni già attuando, insomma siamo molto impegnati. E poi il fatto che, avendo anche la delega alle pari opportunità insieme a quella delle attività produttive, cerco sempre di vedere il tema della valorizzazione delle risorse femminili, dei talenti femminili, anche da un punto di vista appunto di sostenibilità e di opportunità per una realtà di crescere. Motivo per cui, tra le varie cose che stiamo facendo, abbiamo anche avviato il percorso di certificazione di genere dell'ente pubblico, che con 22.000 dipendenti non è banale. Però ecco, cercare proprio di essere, proprio essendo appunto il comune più grande d'Italia, la capitale, ci sembra anche corretto essere un po' capofila di un modo diverso anche di vivere l'amministrazione pubblica.
Sì, e vedo anche, tra l'altro, che può essere uno strumento con il quale attrarre imprese a Roma, perché vedo, ad esempio, è rivolto a persone, gruppi, organizzazioni che si impegnano a costituire una società a Roma entro 3 mesi. Quindi c'è anche un'attrazione rispetto per gli imprenditori. Faccio un
sicuramente
percorso, un sostegno, importante che vieni qui. Ecco.
Sì, e poi anche motivare la nascita di nuove imprese. Roma è, dopo Milano, la città con il maggior numero di start-up, tra l'altro moltissime innovative. Adesso ci sono anche tante imprenditrici donne, giovani donne, che decidono di aprire aziende. Nel caso delle donne, purtroppo sono ancora in settori, diciamo, tipicamente di servizi alla persona, mentre noi vorremmo promuovere sempre di più l'idea che ovviamente le donne, attraverso anche le discipline STEM, possano confrontarsi anche con mondi che tradizionalmente sono stati degli uomini, ma non c'è nessun motivo obiettivo per cui una donna non possa aprire un'azienda di informatica piuttosto che di metallurgia o quant'altro, anzi credo che siamo molto brave anche in questo. E quindi insomma il fatto di nascere già come società benefit può essere un qualche cosa in più. Noi abbiamo un luogo anche fisico che è la Casa delle Tecnologie Emergenti, nel quale noi acceleriamo giovani imprese, aiutiamo anzi insieme a dei partner ovviamente privati, al mondo delle università, giovani imprese a crescere, e aiutiamo anche nel trasferimento tecnologico, anche qui dedicato alle piccole e medie imprese, che sono quelle che hanno anche più difficoltà di investire in ricerca e sviluppo rispetto ovviamente ai capitali che possono mettere a disposizione sul campo le grandi imprese. E quindi tra questo abbiamo anche immaginato, perché nel dialogo con i mondi universitari e i centri di incubazione di impresa, non inserire anche questo tema del nascere già come società benefit. Noi crediamo, io personalmente sono convinta che le giovani e i giovani siano ancora più pronti, diciamo, degli adulti su queste modalità anche nuove, più attente a tutti gli ambiti di sostenibilità che vanno dal territorio all'ambiente, al sociale, quindi tutto quello che genera un impatto positivo sullo sviluppo. E quindi io insomma sono abbastanza confidente che, facendo ovviamente la formazione e l'informazione giusta, potremmo attrarre appunto imprese nel nostro territorio. Credo che Roma possa veramente essere la città della sostenibilità.
E lanciare quindi un progetto dove ci sia più scambio, diciamo, tra l'impresa e il territorio, perché questo prevede l'essere una società benefit poi.
Sì, anche darsi degli obiettivi,
non solo
che possano avere
qui
una ricaduta.
No, noi parlavamo, mi perdoni, l'interrompo un attimo, stavamo parlando
certo,
prima
sì,
con
sì.
I colleghi del giornale radio sulle imprese che si trasferiscono ad esempio nei paesi Medio Oriente, diciamo Emirati, Qatar e così via, no? È ovvio che da un punto di vista logistico e strategico, poi ci domandavamo quanto lasciano al territorio, no? Qual è la loro relazione? Ecco, l'idea della società
temo
benefit
poco.
Temo anch'io, e viceversa, quanto lascia il territorio a loro, cioè diventa semplicemente un luogo dove sei ospitato in maniera magnifica, però insomma nel quale non hai relazioni. Ecco, invece l'idea della società benefit è di avere solide relazioni con il territorio.
Sì, di creare un valore reciproco, possiamo dire così, perché ovviamente l'impresa non è un soggetto avulso dal proprio contesto, anzi viene arricchito. Basti pensare alle competenze, quanto è importante per un'impresa nascere e crescere in un contesto dove ci siano anche le competenze giuste per far crescere l'impresa stessa, quindi il rapporto con le scuole, con le università, con il mondo circostante, quindi quello che prende ma anche quello che restituisce, perché ovviamente un'impresa che cresce può restituire posti di lavoro, crescita per i propri dipendenti e le proprie dipendenti, perché no, faccio esempi che sembrano banali ma possono essere risolutivi poi per chi abita il territorio. Un'impresa che ha al proprio interno un asilo nido aziendale di cui dedica una parte dei posti disponibili per le famiglie del territorio, anche che non lavorino all'interno dell'impresa, fa un servizio anche al territorio, quindi è un qualche cosa che può aiutare, così come se i corsi di formazione che fa per i propri dipendenti una parte li dedica a giovani, non so, dell'università che è lì vicino. Ma faccio esempi che possono appunto sembrare banali,
che sono
ma che
però
in realtà
molto importanti.
Possono fare la differenza.
Esatto.
Quindi la nostra idea.
Scusi, aggiungo una cosa a quello che lei sta dicendo, perché ho letto qualche messaggio di ascoltatori. No, non stiamo parlando di imprese che non pagano le tasse. No.
No,
è un'altra, ha sentito benefit, probabilmente è quello.
No.
Quindi no, stiamo parlando di imprese normali che però aggiungono alle loro attività una serie di altre che riguardano appunto quello che ci stava dicendo adesso l'assessore Lucarelli. Quindi un po'
non
diverso.
Hanno sgravi fiscali, questo per essere chiari, è solo un'opportunità, e lo dico perché fino a prima che ci fosse questa norma in Italia, che adesso poi è stata in qualche maniera copiata quasi pari pari dalla Francia, dalla Spagna, insomma da altre nazioni europee, tu non potevi inserire all'interno del tuo statuto e quindi dei tuoi obiettivi, la tua vocazione sulla sostenibilità. Invece adesso con questa norma è possibile farlo, e una volta che l'hai fatto tu sei tenuto, insieme alla relazione al bilancio che un'azienda fa tutti gli anni, fare una relazione anche sull'impatto di sostenibilità, e andando a misurare gli obiettivi che tu hai raggiunto rispetto a quello che ti eri prefisso di anno in anno. E si fa un auto-assessment in cui tu vai a, diciamo, verificare su tutti gli ambiti che riguardano l'impresa quanto tu sei sostenibile, e tra l'altro molte imprese, andando a rispondere a questo questionario, scoprono anche di essere più sostenibili di quanto loro stessi non credessero. E va da come ovviamente è costituito il bilancio, a il controllo sulla catena di fornitura e subfornitura, alle modalità di trattamento dei dipendenti, quindi i tipi di contratto, il welfare che tu metti a disposizione e così via. E su tutti l'impatto ambientale, il controllo sulle materie prime che tu utilizzi. Insomma, ci sono ovviamente tutti gli ambiti che possono impattare sulla sostenibilità.
Io almeno credo ti che alla faccio fine... pensare anche a quello che fai, no? Perché poi appunto, come esatto, dicevi, poi magari uno scopre che c'era già messo a posto, diciamo così, però non aveva pensato ad altri aspetti della sua attività, e quindi ci va a pensare con questa occasione.
Esattamente, esattamente quello il fine. E io credo che poi tra qualche anno, e credo tra non molti, sembrerà strano che un'impresa non sia benefit, cioè decida di non essere benefit, perché potrebbe quasi venire il dubbio che uno ha qualcosa da nascondere.
Speriamo che insomma ci si renda sempre più conto dell'importanza anche della gestione interna, ma anche verso l'esterno, e diciamo sulla filiera dell'impresa, che comprende appunto le famiglie, i dipendenti, il territorio, le botteghe, insomma, di ragionare un pochino di più su chi si è e dove siamo nel mondo. La ringraziamo, Monica Lucarelli, assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale. Allora buon lavoro, e ci faccia sapere poi come va, quanti
certamente
arrivano.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, altre storie di cammini, di donne, di gruppi e di lavoro, perché poi comunque anche quello è. A tra poco.
Fare.
Riprendiamo il nostro discorso, abbiamo detto che parliamo di donne, di cammino, di lavoro. Ritroviamo con molto piacere a questo punto Barbara Negroni, consigliera CONAF, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, ben ritrovata.
Ho scoperto che anche lei è assessora all'ambiente a Casalecchio di Reno, non lo sapevo.
Sì.
Della giornata.
In realtà sono assessora all'ambiente e all'urbanistica, ci tengo molto.
Beh, giusto,
dopo
giusto.
Dopo vi spiegherò perché.
Infatti, allora noi parliamo di parchi fondamentalmente oggi, anche se... le piante lei può immaginarle come assessora per l'appunto in tanti altri luoghi oltre che i parchi, ma perché voi avete voluto riflettere come CONAF anche sull'aspetto delle piante nei parchi per la sicurezza di chi frequenta i parchi, che sono le donne, ma non solo, vero? Perché poi la sicurezza è di tutti.
Esatto. In realtà progettare aree verdi, in realtà una città verde, per questo ci tenevo molto a dire ambiente urbanistica, perché nel mio comune il sindaco ha avuto veramente la sensibilità di mettere insieme le due deleghe, perché adesso bisogna parlare di città verde. Città verde significa parchi, piazze alberate, giardini, ma sicurezza, nel senso che tutto deve essere visto sotto una matrice ambientale veramente spalmata su tutta la città, perché le donne si muovono in maniera diversa dagli uomini.
Mi è piaciuta molto, le devo dire, l'ho letto in questa intervista che lei ha rilasciato, che è stato fatto uno studio per il quale gli uomini hanno un movimento più lineare, diciamo così, cioè casa, lavoro, eventualmente non lo so, sport o altre cose, casa, mentre le donne hanno seguite probabilmente da satellite, sembrano delle schegge impazzite che tac tac tac, esatto, tac tac, come una pallina vanno in giro per le città.
Ma lo vediamo, in realtà siamo partiti anche proprio da delle interviste, proprio dalla consapevolezza che le donne si muovono nella città in maniera diversa e attraversano la città in maniera diversa. Adesso non schegge impazzite, ma in realtà in maniera molto,
no, certo,
molto
non
consapevole. No, nel senso,
magari per tagliare, no? Per far più veloce, diciamo. Quindi io attraverso il parco,
e poi soprattutto
il veicolo,
sono le prime che si sono avvicinate alla mobilità pedonale o ciclabile, perché è più snello muoversi nella città in questo modo, se naturalmente la città è stata progettata in questo, cioè con la possibilità di muoversi velocemente attraversando le aree verdi che sono più sicure, più sane, e più sicure dal traffico ovviamente, più sane perché sono in mezzo al verde, e quindi la sfida è proprio di andare a fare una pianificazione e progettazione di aree verdi che siano certamente capaci di assorbire polveri eccetera eccetera, ma lei diceva prima sicurezza, devono essere sicure certamente anche per evitare di stare in mezzo alla strada
col traffico,
di fare percorsi più lunghi eccetera, ma anche sicure da un punto di vista proprio tecnico, nel senso che in questi anni della mia attività professionale, ma lo vedo anche con colleghi e colleghe, stiamo vedendo che cosa? Che è cambiata la percezione della sicurezza delle persone. Quindi se prima, ma anch'io stessa, se io prima fondamentalmente pensavo e progettavo dei parchi molto ricchi, molto con tanta vegetazione, che comunque è importante, ma erano distribuite in una maniera differente rispetto a quello che penso adesso, nel senso tanti angoli dove poter stare anche in tranquillità, così magari anche un po' nascosto, adesso questa cosa non c'è più. Bisogna invece far sì che siano luoghi trasparenti, permeabili, non soltanto dal punto di vista di raccolta delle
quindi
acque,
quindi devo cambiare un po' la scelta, no, che certo,
esatto,
qui bisogna fare in modo che l'occhio possa spaziare,
sì,
e vedere, esatto, intuire e magari guardare avanti, insomma non avere l'aggressione, ecco, parliamoci chiaramente.
No, infatti il tema è proprio quello, cioè bisogna trovare una modalità, e questo lo vedo, lo stiamo sperimentando, ma lo vedo anche tra i colleghi e le colleghe che fanno questo mio mestiere, c'è proprio un cambio radicale di come andare a disegnare gli spazi verdi, la scelta delle specie che, ripeto, tecnicamente devono essere capaci di assorbire polvere, di raccogliere acqua, di fare insomma biodiversità eccetera, ma proprio come dislocarle, stando attenti che i percorsi siano sempre molto capaci di avere delle vie di fuga, di arrivare immediatamente nei luoghi invece un po' più affollati. E la luce, l'illuminazione è una roba essenziale per capire come far sì che le aree verdi, i parchi, la città tutta sia frequentabile e frequentata durante tutte le ore del giorno e della notte, perché i nostri parchi sono davvero luoghi che devono essere vissuti a 360 gradi e per 24 ore al giorno.
Ma invece spesso vengono chiusi di notte, io vedo in molte città di notte il cancellone, il parco non è più accessibile.
Perché questo dà il senso di sicurezza per chi magari vive vicino a queste aree verdi. Chiudo le aree, chiudo il parco, e quindi sono sicura che vicino a casa mia quello è un posto dove non ci passano le persone, invece no, il parco deve essere aperto sempre, deve essere sempre un luogo dove la gente ci va. Io vedo dopo il Covid, ho visto che anche dove appunto nella mia città, noi abbiamo una città molto verde, abbiamo oltre la metà
vorrei
del territorio.
Vorrei anche vedere con lei lì presente, la facessero cementificata, sarebbe una vergogna.
No, no, in realtà è un'area densamente popolata, densamente comunque ricca di palazzi e di viabilità, però insomma siamo fortunati perché abbiamo circa 70 metri quadri di verde pro capite, quindi insomma siamo messi bene. Però dicevo, vedo appunto nella mia città che dopo il Covid i parchi vengono usati per fare compleanni, i ragazzi non vanno più al pub, magari si portano la pizza e la mangiano al parco anche la sera, anche fino a notte fonda. Ecco, bisogna però che tutti questi luoghi di sosta siano visibili, siano intercettabili, cioè traguardabili anche da fuori.
Sì.
Pur essendo protetti,
certo, perché comunque mettiamo la festa dei bambini di compleanno, esatto. E deve essere, non può essere certo messa sul ciglio di una tangenziale, però deve essere visibile dall'esterno quello che accade, il bambino o il genitore devono poter controllare anche in generale la situazione. E ovviamente sono progetti che comportano delle spese, ma però una volta che l'hai fatte e se c'è una buona manutenzione, credo che la spesa alla fine si riduca.
Deve essere
rispetto a una cancellata la guardia, sicuramente.
Assolutamente.
Sì.
Allora, il verde è vivo, il parco è vivo, viene usato, deve essere utilizzato, e quindi ovviamente la cura delle aree verdi è essenziale. Le risorse sono sempre poche, bisogna trovare delle strategie, questo sì, e strategie che siano però, come dire, a lungo termine, perché adesso noi abbiamo visto la stagione del PNRR, noi come comune ne abbiamo vinto tanti, e, tanti bandi, abbiamo vinto anche parecchie risorse del PNRR che aiutano certamente a mettere a sistema, progettare, riprogettare, ripianificare proprio tutta la città o parte della città che poi devono essere interconnesse tra di loro, e il verde è connessione. E il tema invece della cura successiva è uno dei grandi temi delle amministrazioni, perché i denari sono sempre meno, quindi bisogna trovare delle strategie. Noi su Casalecchio abbiamo adottato, forse siamo stati uno dei primi in città metropolitana, ma forse non solo, a mettere in piedi un partenariato pubblico-privato, che significa che l'amministrazione mette delle risorse, ma anche i privati, in questo caso noi abbiamo fatto un bando europeo e hanno vinto delle società, una società consortile che si è costituita con 4 cooperative anche a carattere sociale. Prima sentivo qualche qualche persona che è intervenuta prima di me che parlava di sostenibilità. Noi abbiamo messo insieme proprio una sostenibilità economica, ambientale, ma anche sociale. Il partenariato pubblico-privato è proprio un tema, come dire, un nuovo modo, una nuova strategia per poter garantire risorse reinvestite da parte dei privati, in questo caso di società, appunto di società cooperative, che gestiscono tutto il nostro patrimonio verde, quindi curano il nostro patrimonio verde, insieme all'ufficio ambiente fanno progettazione, pianificazione e questo fa sì che le poche risorse che le amministrazioni hanno possano essere aiutate da investimenti del privato che a loro volta appunto man mano reinvestono sulla stessa città, sul patrimonio pubblico.
E quindi niente, quindi lei dice si può fare.
Si può fare.
La stagione del PNRR è un titolo da canzone, direi, se qualcuno ci si vuole un giorno spendere. La stagione del PNRR.
Bisogna essere capaci di usarli bene, proprio pensando a cosa succederà dopo quando questi fondi sono finiti. Quindi questo i dottori agronomi e i dottori forestali sono sicuramente attenti su quelle che sono anche solo quel dopo.
Sì. Sai che le voglio chiedere in conclusione una curiosità. Lei ci diceva che voi pro capite a Casalecchio di Reno avete quanto? 70 metri? No?
Sì, circa 70 metri quadri.
Quanti ne abbiamo nelle grandi città italiane? Adesso Roma è un caso a parte perché ha degli enormi parchi, per cui c'è chi non ha niente a Roma e chi invece ha uno sproposito da punto di vista della distanza.
Certo.
Ma una media quanto abbiamo?
Allora, tenga presente che c'è una grande differenza ancora tra le varie realtà italiane, però mediamente si aggirano tra i 35 e i 40 metri quadri ed è già un dato non cattivo, ecco, diciamo abbastanza buono. Però sì, diciamo che questa è un
monolocale,
media...
abbiamo un monolocale di verde a testa circa.
Sì, guarda, sta presente la famosa formula, no? 330-300, che ormai è quasi obsoleta, però in realtà è molto importante. Per capire davvero se una città è verde, devi vedere da casa tua tre alberi, devi avere appunto 30, almeno un'area verde continua di 30 metri quadri e devi fare al massimo 300 metri per arrivare in un'area verde del tuo quartiere.
Io due su tre non ce le ho, vedo anche di là della regia che
mi dicono di no, quindi ecco, questa è la sfida, cioè andare a trovare comunque, magari andando a togliere del cemento, la possibilità in tutte le città di fare questo, di cominciare a ragionare in un'ottica di sistema di area verde, di alberi, di alberati in particolare, da reinserire per dare continuità, e a questo punto anche la continuità che dicevo serve poi per la mobilità, serve per la salute, serve per le donne per muoversi in maniera appunto più a zig zag, come dico io, all'interno della città, ma non solo, perché diciamo se la città va bene per le fasce fragili, va bene per tutti.
Esattamente,
anche
si va al passo del più debole, come quando si ha con gli scout. Grazie,
esatto.
Barbara Negroni, niente, consigliera Conaf, grazie, ci saluti Casalecchio di Reno. Abbiamo
Senz'altro, vi aspetto.
Volentieri, verremo a vedere i 70 metri quadri vostri. Allora, pausa, traffico, torniamo tra pochissimo.
Fare.
Anni, sia io che la nostra prossima ospite, ne abbiamo qualcuno di più di 25, però ci arrampichiamo continuamente ciascuno sulla propria strada. In realtà Vienna Cammarota fa delle strade un bel po' più lunghe e un bel po' più impervie delle mie, ride Thomas Rolfi, ma è così. Vienna Cammarota, guida ambientale, escursionistica di Assoguide, ambasciatrice di Archeo Club d'Italia nel mondo, buongiorno, benvenuta, anzi bentornata.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno,
grazie
a lei di essere qui.
Per essere qui anche.
In uno dei tanti, in un momento diciamo di pausa in Italia rispetto ai tanti viaggi che ha compiuto nella vita, ce n'è uno poi in particolare che sta portando al termine in questo periodo, che è la rotta di Marco Polo che la porterà a Pechino. Ha già fatto quanti chilometri di questa rotta prima che l'inverno la interrompesse?
15.000 chilometri.
Va bene, però lei è un'auto giovane, 15.000 per lei non so niente. È arrivata fino in Kirghizistan, mi sembra.
Sì, sono arrivata a Bishkek, la capitale. E quindi sto aspettando che finisce un po' l'inverno, perché lì sono temperature molto basse rispetto a noi.
Ma com'è camminare in questi luoghi? Allora, una parte sono mitologici, in parte in questo momento noi li associamo a disordini, guerre, tensioni. Lei come si è trovata nel fare questo percorso fino a Bishkek per ora e poi andrà oltre fino a Pechino?
Io devo dire che mi sono trovata molto bene, anche perché in effetti non dobbiamo pensare a quello che succede politicamente, ma dobbiamo pensare alle bellezze delle nazioni o delle città che io visito e dei villaggi stessi. E poi gli incontri che ho continuatamente sono quelli più che ti aprono veramente l'animo e dice va bene, continua.
Che strade sono?
Molto molto bella.
Montagne, pianure, che cosa ha attraversato per arrivare là?
Allora, io scelgo sempre dei sentieri sempre urbani, diciamo, quasi urbani, perché sono sentieri a volte che sono non asfaltati, ma altre volte proprio asfaltati, perché essendo sola cerco di comunque avere una maggiore sicurezza per certo. me, insomma, perché sono sola.
No, è il tema dei parchi che dicevamo prima, insomma, bisogna camminare sicuri, quindi se c'è questa esigenza, ovviamente si scelgono dei percorsi più urbani, ma mi piace sì. molto e vorrei risottolineare quello che ci stava dicendo, che la politica e le tensioni tra stati si possono muovere a un livello, poi c'è un livello della vita quotidiana che è quello che attraversa lei quando cammina, e delle persone e delle, no, delle comunità, che è un altro livello. Io mi auguro che noi potremo riprendere a dialogare su questi livelli, visto quello che sta succedendo.
Sì, io nel mio cammino cerco di portare avanti sempre il discorso anche della pace, ma non eccessivamente, perché non puoi sapere mai chi è il tuo ascoltatore in quel momento. Però devo dire che ad esempio in Iran, che si sente tanto dire molto di quello che sta succedendo, e io sono con le donne, è anche giusto che,
ma
insomma,
lei attraversando l'Iran
abbiano...
ha avuto dei problemi proprio per il suo non essere,
no,
diciamo, conforme?
Assolutamente, questo... Assolutamente, questo che volevo dire, che io mi sono trovata talmente bene in Iran che la gente che ho incontrato erano così ospitali, ma così gentile, che erano loro a chiamarti, a invitarti a casa loro, ad offrirti il tè, la frutta, oppure se avevo difficoltà loro mi aiutavano. Quindi a Teheran io al bazar ho camminato addirittura senza velo, quindi nessuna mi ha, è venuto vicino a me e ha detto mettiti il velo.
Quindi c'è, diciamo, una speranza, secondo me, ecco, almeno dalle sue parole traspare una possibilità di dialogo e di apertura, forse con strumenti diversi, con quelli di una cosiddetta soft diplomacy, insomma di una diplomazia forse fatta di persone normali, di azioni che possono magari portare il cambiamento. Vienna quando riparte?
Io riparto all'inizio di maggio.
Bene, allora
io andrò di nuovo in Kirghizistan.
Ecco, riparte dal Kirghizistan, riparte da Bishkek, deve puntare verso Pechino. E io mi auguro che potremo risentirci più avanti. E intanto la ringrazio del collegamento di oggi. In bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Grazie. Volevo celebrare in quest'ultimo passaggio della puntata di oggi il decennale della Casa delle Donne di Milano. Buongiorno a Luisa Cetti, membro del direttivo del gruppo eventi della Casa delle Donne, che per l'appunto ha organizzato per questo decennale una serie di attività, le più varie, perché il mondo delle donne è vario. Luisa Cetti, buongiorno.
Buongiorno, sì. La Casa delle Donne ha aperto i battenti l'8 marzo del 2014, quindi ieri abbiamo festeggiato i 10 anni e oggi continuiamo con una serie di eventi.
Che appunto io le chiederei un po' di anticiparci, adesso non lo so, si va dalla palestra, cos'è la palestra femminista? Adesso ce lo deve dire, perché qua tutti ce lo domandiamo, cosa fate nella palestra femminista?
La palestra femminista continua il lavoro che da 10 anni fa un gruppo di benessere, ha preso il nome Palestra Femminista un po' per marcare i 10 anni. È un luogo accogliente, inclusivo, che propone attività per il proprio benessere senza la pressione che a volte si sente della performance nel giudizio sul corpo delle altre persone, in libertà.
Quindi mette l'accento su quell'aspetto,
sì,
della,
sì, sì, è un,
diciamo,
uno spazio raccolto, accogliente. Le discipline sono lo yoga, la ginnastica posturale, il pilates, il qigong, biodanza, Feldenkrais, seminari di danza, spero di averli ricordati tutti. E le istruttrici sono professioniste con certificazione che lavorano insieme in modo interdisciplinare.
Ovviamente la Casa delle Donne è un luogo di accoglienza immagino anche rispetto alle, a chi è in difficoltà, ma anche certo. rispetto a chi cerca una comunità, diciamo.
Certamente.
Vuole forse, come
cominciamo
ci dicevano le signore che camminano in Piemonte, ah, vogliamo andare noi e fare la nostra camminata e stare insieme e raccontarcela su.
Esatto, sì, beh, cominciamo con le donne in difficoltà. C'è, abbiamo lo sportello degli sportelli, che è una sorta di bussola per orientare le persone che hanno bisogno di conoscere i servizi offerti sul territorio. C'è la scuola di italiano Francesca Moni, che è rivolta alle donne straniere che vogliono imparare l'italiano. E poi ci sono tutte le innumerevoli attività della casa. Se vuole io gliele nomino qualcuna.
Sì, volentieri, però pensando che in realtà le molteplici attività della casa nasceranno dalle attività che già ci sono, cioè se ci sono persone che sono brave col giardinaggio, immagino abbiano proposto.
Noi abbiamo un gruppo di giardiniere che ha trasformato il cortile della casa, che 10 anni fa era un luogo abbastanza incolto, in un giardino pieno di fiori, e quindi anche quella, che è un'attività estremamente benefica, è possibile esercitare questa attività alla casa.
E quindi diventa sia attività sia un beneficio per chi frequenta la casa.
Sì, è un modo comunque di relazionarsi ad altre donne, di fare delle cose assieme. C'è un bar, c'è una cucina, c'è una bibliomediateca che è dedicata a Laura Lepetit, fondatrice della casa editrice La Tartaruga, che fa parte del sistema bibliotecario nazionale, quindi un luogo dove si possono consultare e prendere in prestiti i libri. Per chi ha ancora la passione della lettura, c'è un gruppo che si chiama Librarsi, che non è solo un gruppo di lettura, ma promuove anche presentazioni di libri, incontri con autrici, discussioni su tematiche specifiche.
E la cosa finale che volevo fare notare e sottolineare è che la casa è sì un luogo, diciamo, che accoglie e mette a disposizione, ma diciamo dall'altra parte chiede, e mi sembra corretto, un lavoro interno, cioè non è così che spande e basta fiori, ma vuole anche raccogliere, perché così si cresce, altrimenti è solo, no, una donazione.
Sì,
ecco, diventa,
diciamo, alle socie ci chiede di partecipare alle attività, non solo attraverso la tessera, che ovviamente è importante perché serve a mantenere la casa, ma anche far vivere le attività. Il bar ha bisogno di bariste, la cucina ha bisogno di cuciniere, la biblioteca di bibliotecarie, eccetera, eccetera, il giardino di giardiniere, potrei andare avanti a lungo, oltre a l'organizzazione di eventi, perché la casa non è organizza eventi culturali, per esempio in questi tempi così duri e difficili di guerra. Oggi per tutta la giornata ci sarà uno spazio dedicato alle donne e alla guerra, con una serie di incontri e di film che fanno parte del percorso, diciamo, di riflessione, di scambio, di confronto, che fanno parte dell'attività della casa,
che è una parte, direi, bellissima 8. E importantissima, perché in come ci dicevamo prima, con la conoscenza, con il dialogo, con no, le competenze, la messa in comune di quella che è l'esperienza, forse si riesce anche a superare, non con un pensiero think pink ridicolo, ma con un pensiero costruttivo, una difficoltà e un momento come quello che stiamo vivendo, tra l'altro.
Certo.
Luisa Cetti, ci porti gli auguri a tutte le donne della Casa delle Donne di Milano. Grazie davvero per essere stata con noi. Buon lavoro e buona giornata, perché ne avrete oggi.
Oggi ne abbiamo tante. Anzi,
sì,
invitiamo tutte le milanesi che vogliono venire. Trovano sul sito www.casadonnemilano.it
il programma e le iniziative.
E possono fare donazioni.
Allora, noi diamo la linea a GR24. Torniamo subito dopo.
Da Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
E ci mantiene giovani.
Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
Perché Oliveto è Oliveto.
Quando cambi modo di muoverti, anche ciò che ti sta intorno cambia. Come quando impari a suonare uno strumento e la tua vita prende un altro ritmo. Come quando ti fermi all'Eni Caffè e nello stesso posto fai anche un po' di spesa, attivi il Telepass o utilizzi tanti altri servizi, scegliendo di fare meno spostamenti. Ed è per scelte come questa che nasce Eni Live, per creare nuove soluzioni di mobilità. Scoprile tutte su enilive.it. Eni Live, la mobilità viva.
Le promozioni We Love Galaxy sono arrivate. Un esempio? Samsung Galaxy S24 Ultra ti porta subito nell'ecosistema Galaxy AI con un tablet in omaggio per te. Acquista da 1 euro Galaxy S24 Ultra o Z Flip 5 dall'1 al 17 marzo 2024. Registra il tuo acquisto su Samsung Members entro il 16 aprile 2024 e ricevi in regalo Galaxy Tab S9 FE. Regolamento completo e limitazioni su www.samsung.it/promozioni. Scopri di più nei negozi 1 euro.
Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Incontri con il risparmio. Martedì 12 marzo alle 15, appuntamento in diretta streaming con Deborah Rosciani e Mauro Meazza per capire come cambia lo scenario economico-finanziario e come supportare i risparmiatori nella loro educazione finanziaria a fronte di un mercato in continua evoluzione. Per partecipare all'evento digitale gratuito vai su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
Banor, orientati al valore.
E con
Zurich Bank, la rete dei consulenti finanziari di Zurich.
Si può fare. Si può fare.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Eccoci di nuovo insieme in questa puntata in cui stiamo parlando di donne, donne in cammino, donne, in questo caso di una donna che si presenta così. Inizio in questo modo. Forest, perché sono una dottoressa forestale, una accompagnatrice di territorio, sempre a spasso nei boschi. Forest, perché sono foresta, arrivata in Trentino dalla natia toscana. Forest, perché sono buffa e scemotta come Forrest Gump. Io ne dubito, ma adesso sentiremo. Paola Barducci, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Buongiorno, in arte Forest Paola, appunto, dottoressa forestale e tutte queste altre cose che abbiamo letto sul tuo sito, ma anche tu sei molto attiva su Instagram, sui social, cioè dottoressa forestale dei nostri tempi.
Esatto, dobbiamo levare tutti questi stereotipi legati al forestale che se ne va per i boschi in silenzio e quindi assolutamente non siamo più così, neanche con la camicia a quadri, ecco.
Ma come no? Io me ne ero comprata una apposta per andare nei boschi e succhiare il midollo della vita, come diceva Whitman, e invece no, niente, neanche la camicia a quadri. Vabbè, la tua è un'attività varia, nel senso che ovviamente lavori come dottore forestale, però unisci anche questa attività di, aspetta perché devo dirla in maniera corretta, accompagnatrice di media montagna, che non è guida, ma che differenza c'è tra l'accompagnatrice e la guida?
Allora, diciamo che noi rientriamo tutti dentro il collegio delle guide alpine, solo che le guide alpine accompagnano anche su terreno innevato e sulle ferrate, le arrampicate, mentre l'accompagnatore e l'accompagnatrice quindi ha una figura che lavora diciamo sempre su terreno montano, ma senza poter utilizzare diciamo tutti quegli strumenti che vengono utilizzati dalle guide alpine. Noi utilizziamo moltissimo la lingua, ecco. Chiacchieriamo moltissimo quindi. Del territorio che incontriamo.
Dunque, non sono tantissime, secondo i dati che ci ha dato FSC Italia, l'associazione no profit che si occupa di gestione forestale responsabile, non sono tantissime le donne nel settore. Tu ce lo confermerai, immagino, però sono in aumento o stabili?
No, io penso che siamo proprio in aumento, perché quando io ho iniziato la professione di dottoressa forestale era una professione insomma che principalmente vedeva la figura maschile. Quando io poi ho iniziato proprio a lavorare mi sono resa conto che in realtà le dottoresse forestali stavano aumentando sia nell'ambito dello studio sia nella carriera come dipendenti pubblici, ma anche nella libera professione. Certo, è tutto un pochino più complicato rispetto all'essere
ma il dottore
maschio,
forestale cosa
si
fa?
Riesce.
Il dottore forestale cosa fa nelle foreste? Adesso, perché prima abbiamo parlato di attività che riguardano le città, i parchi e così via, ma nei boschi lassù del Trentino dove adesso vivi, qual è la tua attività?
Allora, il dottore forestale fa tutta una serie di lavori di progettazione connessi al territorio montano, nel mio caso del Trentino, quindi in particolare per quanto riguarda le foreste, ma anche i prati, i pascoli, le malghe. Io in particolare mi occupo di pianificazione forestale, perché qua in Trentino la maggior parte della proprietà è pubblica e questa è una gran bella cosa, perché permette di avere una gestione sostenibile delle foreste. Quindi in strucconi, come si dice da queste parti, io vado a giro nel bosco, guardo che tipologie ci sono, se il bosco ha delle particolari necessità, se deve essere tagliato perché ci sono delle malattie, perché il bosco comunque è maturo e sotto c'è la rinnovazione già pronta, e quindi ci occupiamo di questa parte qua, insomma.
E questa è la progettazione del bosco, che per quanto naturale va un po' progettato, ecco, diciamo così, seguito.
Assolutamente. Sì, assolutamente, perché non possiamo fare le cose così random, è necessario sempre valutare attentamente dove andare a tagliare e quanto andare a tagliare, perché comunque non si taglia mai più di quanto il bosco cresce. Quindi questa è una cosa molto importante, perché permette al bosco di continuare a vivere, a crescere, a riprodursi e andare avanti.
Ma è vero che un tempo queste attività venivano svolte dalla popolazione che viveva un po' più vicina ai boschi? Oppure
allora,
perché è un
sì,
mito.
Certo. Sì, certamente veniva fatto dalla popolazione, c'era comunque sempre una sorta di regia, c'era sempre una figura che diceva dove andare a tagliare e quanto andare a tagliare, almeno qua in Trentino, sin dal Medioevo praticamente, quindi stiamo parlando di una gestione che ha più di 1000 anni, insomma.
E che quindi è stata abbandonata in una certa misura, diciamo... invece recuperate voi come forestali, ecco, perché non c'è più quell'esperto di riferimento del villaggio o dei villaggi di un'area che prima si occupava di gestire e controllare le cose, ma ci sono i dottori forestali.
Assolutamente sì, adesso diciamo che non esiste più un taglio che non venga approvato, quindi i tagli abusivi in Italia possiamo parlarne di casi veramente molto molto rari.
Allora, questa è una parte dell'attività, l'altra parte appunto accompagni, ho letto però anche dei pericoli che tu segnalavi che corrono i boschi adesso, e ahimè sono pericoli di cui parliamo spesso, perché dipendono da maledettissimi insetti che un po' lì, un po' anche in Toscana da cui sei origine, colpiscono le piante diciamo autoctone. Che cosa sta succedendo?
Sì. Noi qua abbiamo avuto un paio di grossi problemi. Il primo è stata la tempesta Vaia, questo fortissimo vento che è avvenuto alla fine dell'ottobre del 2018, che ci ha buttato giù 4 milioni di alberi, e principalmente abete rosso, perché l'abete rosso, quello che purtroppo qualcuno sbaglia col pino, ma la pianta per antonomasia del Trentino e di tutto l'arco alpino, questo albero ha un apparato radicale piuttosto superficiale, quindi quando arriva un forte vento è più soggetto a cadere rispetto magari a un larice che ha un apparato radicale più fittonante, si dice, cioè va giù nel terreno. Dopo questo grosso evento, successivamente le ditte boschive si sono messe subito all'opera per togliere le piante che erano cadute, ma nel frattempo c'è questo piccolissimo insettino, uno scolitide,
che già il nome ce l'ha. Dice lunga come nome.
Esatto. Il nome scientifico è molto carino, quindi, perché si chiama Ips typographus. Quindi uno ha in mente qualcosa legato alla tipografia, perché lui fa un disegno molto caratteristico subito sotto la corteccia. Però poi non viene chiamato comunemente bostrico dei forestali, perché tutti i forestali quando lo vedono, quando vedono i suoi segni, si mettono nelle mani, nei capelli, perché
la tipografia
sanno che arriverà.
La firma,
Esattamente, non è una gran firma in genere. E questo insettino, che prima c'era sin dai tempi più antichi, solo che attaccava le piante generalmente malate, quindi era in perfetto equilibrio con l'ambiente. Ma in seguito alla tempesta Vaia ha iniziato a colpire anche le piante sane, e sempre solo abete rosso. Quindi adesso noi abbiamo questo grosso problema, che non solo non abbiamo più diverse superfici di bosco, ma laddove c'è intere superfici ancora buone di abete rosso, arriva questo insettino e ce le distrugge, ce le uccide proprio.
Dovete rendere l'abete rosso cattivissimo, disgustoso. Dategli sopra qualcosa di orribile per il gusto del tipografo lì, dello scolitide.
Esatto.
Rendeteli e dategli pan per focaccia, così che se ne vada. Certo, sarebbe meglio eliminarlo.
In realtà esiste un sistema, però è su lunga durata, perché la soluzione non è tanto quella chiaramente di uccidere questo insetto, perché non è che possiamo decidere essere noi il dio delle foreste, ma dobbiamo semplicemente appunto rendere più forte l'abete rosso con la biodiversità, che ragazzi ce la mettiamo in bocca dappertutto, ma in questo caso è perfetta, nel senso che dobbiamo rendere i boschi con più specie possibili, in maniera tale che questo insettino arriva sull'abete rosso ma poi non trova più altri abeti rossi intorno. Quindi più specie ci sono,
certo.
Sì.
Va bene.
È un processo lungo,
sì, però, però diciamo così, si può fare, come dice questo programma.
Sì,
noi ti ringraziamo, ringraziamo Paola Barducci in Arte Forest Paola, se la volete ritrovare sui social. Ringraziamo attraverso di te anche FSC Italia, che ci ha messo in contatto. E buona giornata, buon lavoro.
Grazie.
Ciao Paola.
Grazie mille anche a voi. Grazie.
E noi siamo giunti al momento nel quale dobbiamo dare la linea alle storie dal sociale di Cristina Carpinelli. Si parla di una storia, quella di Cecilia, una ragazzina che vive in Sudafrica, che ha potuto studiare grazie al progetto Borse Rosa di Mission Bambini. Quindi questo tra poco con Cristina Carpinelli.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Si
Si chiama Borse Rosa ed è il progetto di Mission Bambini pensato per sostenere il percorso scolastico al femminile, un sistema di borse di studio per aumentare il numero di ragazze che frequentano e concludono gli studi superiori nei paesi più poveri. Aree dove la dispersione scolastica ha numeri elevatissimi, secondo l'UNICEF nel mondo 129 milioni di bambine e ragazze sono fuori dalla scuola, 32 milioni nella scuola primaria, 30 milioni fuori dalla scuola secondaria inferiore e 67 milioni dalla scuola secondaria superiore. Dati dunque impressionanti che incidono duramente sulla costruzione di società forti, e quindi il progetto Borse Rosa interviene su questa fragilità e ne parliamo con Gioia Pissetti di Mission Bambini. Ecco, io partirei proprio da questo dato, dal dato sulla dispersione scolastica femminile nei paesi poveri. Quali sono, Gioia, le ragioni per cui le bambine e le ragazze non vanno a scuola?
Sì, alla base di questo problema ci sono diversi fattori che ovviamente dipendono dal contesto socioculturale in cui ci troviamo, ma che noi ritroviamo in tantissimi paesi in cui interveniamo. Vi racconto per esempio una storia che è legata appunto a come sono nate le Borse Rosa in Fondazione Mission Bambini. Era il 2018, noi collaboravamo da tanti anni con un nostro partner locale in Bangladesh per favorire l'istruzione primaria dei bambini. Ci siamo resi conto a un certo punto insieme a loro che mentre per i bambini era naturale proseguire il percorso di studi, per le bambine non era così. Quindi quando una famiglia si trovava a dover scegliere se investire sull'istruzione di un figlio o di una figlia, tendenzialmente sceglieva il figlio. E questo per fattori socioculturali, quindi si preferiva investire sulla formazione di un bambino e dare magari in sposa la propria figlia. Quindi abbiamo ragionato insieme al partner locale per provare a capire come poter investire sulle bambine, quindi come poter garantire un percorso di studi secondario che fosse in qualche modo a costo zero. E quindi sono nate così, un po' come test, diciamo, le Borse Rosa in Bangladesh, tra l'altro in una comunità particolare che è la comunità Dalit. Dalit significa intoccabili, quindi diciamo che si riferisce a quella parte di società che caratterizza paesi come l'India e il Bangladesh, dove questa parte appunto della società viene considerata fuori casta, quindi gli ultimi tra gli ultimi. Quindi andare a rompere un circolo vizioso, quindi di mancanza di istruzione, di matrimoni precoci, di gravidanze precoci e di mancanza di autonomia e di indipendenza economica futura per una bambina era fondamentale.
Grazie a Gioia Pissetti. Io non le ho presentate prima, mi sono buttata subito su Gioia per fare un po' un cappello generale di questo progetto, ma qui in questo studio oggi ci sono due donne che hanno insieme in qualche modo fatto un percorso che forse ha dato forma proprio a questo progetto di Borse Rosa. Una è Alessandra De Luca, che sentirete la voce, la riconoscerete, è una delle nostre voci di Radio 24, e l'altra è Cecilia. Partirei da Alessandra. Tu questo progetto me l'hai raccontato alla macchinetta del caffè, possiamo dirlo agli ascoltatori,
sì,
ed è stato
vero.
Emozionante proprio mentre me lo raccontavi.
Io ho iniziato ad avvicinarmi al volontariato coi bambini, con Mission Bambini, nel 2007. E ho iniziato, cioè sono andata a fare volontariato in due progetti che erano di Mission Bambini in Sudafrica. Erano due nuovi progetti, uno era una casa famiglia. In quella casa famiglia la prima bambina che io ho incontrato è stata proprio Cecilia. Io la chiamo Cecilia in italiano. È stata la prima bimba e non lo so, sai quegli incontri dove ci si guarda negli occhi? Non parli la stessa lingua, ma succede qualcosa. Quindi io sono tornata in Sudafrica per ben 6 volte a fare volontariato con i bambini. Cecilia era sempre lì, era in questo progetto appunto. E con gli anni, io l'ho conosciuta che lei aveva 4 anni. Con gli anni, naturalmente, ha iniziato ad andare a scuola. E io ho deciso, dopo il percorso piccolo che lei aveva già fatto con Mission Bambini, io ho deciso di sostenere i suoi studi personalmente. Quindi in questo senso io e Cecilia siamo state un po' le anticipatrici del progetto Borse Rosa, perché io negli anni ho seguito gli studi di Cecilia, ha fatto le scuole superiori, si è diplomata. Nel 2018, quando è nato Borse Rosa, per me è stato un po' come una lampadina, no? Che si accende e improvvisamente capisci che c'è un filo conduttore.
Questo è un progetto di cura e di amore molto al femminile e che però non deve rimanere appunto in questa sfera, nel senso che noi dobbiamo sempre immaginarci che una comunità che dà spazio a tutte le sue parti è una comunità forte, una comunità che ce la può fare, mentre al contrario sono comunità che sono destinate a soccombere. E quindi secondo me questo è un racconto che ci riguarda tutti da vicino. Cecilia, la prima domanda che ti faccio è se puoi raccontarmi in qualche modo la tua storia.
If it wasn't for Mission Bambini that sent Alessandra on my way to support me throughout.
Se non fosse stato per Mission Bambini, se non fosse entrata Alessandra nella mia strada e non mi avesse sostenuta per tutti questi anni, 17 anni, non so in che modo avrei potuto. Non riesco proprio a immaginare cosa avrebbe potuto tirarmi fuori dalla profonda difficoltà in cui ero, perché non avevo stabilità finanziaria per continuare gli studi e ora so bene quanto l'educazione e lo studio siano davvero importanti per me e quanto possa essere utile per tutte le altre ragazze che oggi non hanno un supporto, non hanno una famiglia, non hanno la possibilità di sperare in un miglioramento della propria vita. Io penso che l'educazione sia davvero importante, non solo perché illumina la tua mente e ti fornisce delle possibilità, ti insegna a pensare cose nuove che prima non conoscevi. L'educazione ti apre alla conoscenza di un linguaggio che è universale, che eleva la tua anima.
Just education, it enlightens, it frees your spirit, it makes you think different, it makes you more open-minded.
E qual è il tuo sogno adesso come lavoro? Cosa vuoi fare? Come ti immagini? E quanto l'esperienza che hai avuto la porterai? Cioè quanto continuerai a parlare anche alle altre donne di quanto è importante studiare, di quanto è importante cercare anche appoggi?
So, my studies involved in.
Io ho intenzione di continuare a studiare nell'ambito medico. Attualmente sto già lavorando nel reparto emergenza, assistendo malati e fornendo supporto ai medici. Cerco con la mia esperienza di essere di esempio anche alla mia famiglia, ai miei amici e alle persone che mi sono vicine. Cerco di far capire quanto ciò che si studia influenza le relazioni, la possibilità di potersi esprimere. Quasi non trovo parole per far capire questa profondità. Io credo che studiare ti permetta di comprendere in modo più profondo la realtà, ti dia gli strumenti per guardarla, andando oltre i libri letti. Oggi guardo le bambine del mio paese, le donne, e sento che anche loro vogliono essere sostenute in questo percorso.
That all other small girls and women, they want a type of support, not only in the hospital setting, in my township as well.
Vi ringrazio tantissimo perché è stato veramente un momento molto emozionante, molto bello e spero appunto che si possa dare forma anche grazie a questa vostra partecipazione a una comunità più estesa anche tra chi ci ascolta. La puntata è riascoltabile in podcast andando sul sito di Radio 24 cercando Storie dal Sociale oppure su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da me e da tutte quante voi.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, grazie.
E grazie a tutti voi per l'ascolto di questa puntata di Si può fare che si conclude qui con un ringraziamento a Thomas Rolfi come sempre in redazione e in assistenza, Carlo Salvatore in regia. Noi ci ritroviamo domani, domenica, quindi puntuali domani alle 9. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto.